Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri, nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì realizziamo con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Nella puntata di oggi parleremo di qualità e sicurezza dei prodotti alimentari. Oggi prendiamo lo spunto da un corso di aggiornamento promosso dall'Istituto di Igiene della Cattolica di Roma dal tema controllo ed autocontrollo dei prodotti alimentari per parlare di sicurezza a tavola. E lo facciamo con la professoressa Patrizia Laurenti, associato di igiene e responsabile del servizio di igiene ospedaliera del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, responsabile scientifico e relatore del corso che è iniziato ieri e terminerà con la giornata di domani. Professoressa, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Professoressa, possiamo iniziare spiegando quali sono le fasi che un prodotto alimentare deve seguire affinché arrivi sicuro e di qualità nel nostro piatto, in sostanza il suo cammino dal momento in cui viene prodotto fino alla distribuzione?
Beh, il cammino di un prodotto alimentare è abbastanza lungo, può essere prodotto in un paese molto distante dal nostro e in poco tempo arrivare nel nostro piatto, quindi le fasi sono articolate e delicate. Se questo prodotto viene comunque da un paese della Unione Europea siamo un pochino più sicuri, poiché in tutta l'Europa vige un regolamento comunitario sulla sicurezza alimentare che definisce standard uniformi in tutti i paesi europei relativi appunto alla sicurezza alimentare. Se questo prodotto viene invece da un paese extraeuropeo, beh, diciamo, ci stiamo lavorando, ma insomma siamo ottimisti, nel senso che gli stessi criteri di sicurezza, ecco, stanno passando anche a livello extraeuropeo.
Professoressa, quali sono le istituzioni che si occupano di questo processo?
Dunque, intanto chi produce alimenti è responsabile in prima persona della sua attività, a qualsiasi livello della filiera questa attività si svolga. Non a caso il nostro corso si intitola Controllo ufficiale ed autocontrollo. La parola autocontrollo fa proprio riferimento alla responsabilità del produttore, del venditore, del ristoratore, del titolare della mensa, del bar o del ristorante. Poi c'è un controllo ufficiale che viene invece svolto dai servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle ASL competenti, diciamo, per territorio, sul territorio in cui il prodotto viene venduto, distribuito o appunto offerto al consumatore finale. Quindi la responsabilità è del produttore che deve fare il suo autocontrollo e poi c'è il controllo ufficiale della, diciamo, autorità sanitaria competente.
Quali sono le frodi alimentari più frequenti?
Beh, il discorso delle frodi è un discorso abbastanza complicato, nel senso che ovviamente è un discorso, diciamo, parzialmente collegato all'aspetto della sicurezza, nel senso che le frodi sono primariamente svolte per motivi commerciali, possono essere svolte frodi a carico dell'olio, per esempio, si dichiara extravergine di oliva un olio che non lo è, si aggiungono degli ingredienti non ammessi per migliorarne le caratteristiche organolettiche, di colore, ad esempio, oppure frodi a carico del latte. Certo, quando queste frodi comportano, diciamo, delle conseguenze di carattere sanitario, è chiaro che ci possono essere anche dei rischi per la salute del consumatore. Però primariamente direi che la frode nasce per motivi di carattere economici e commerciali. E ci sono anche in quest'ambito, insomma, delle autorità deputate, ecco, a questo tipo di sorveglianza e alla prevenzione delle frodi. L'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, per esempio, del Ministero delle Politiche Agricole o Forestali, o gli stessi NAS. Ci tengo però a dire che quando parliamo di prevenzione parliamo dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle ASL, cioè la ASL ha veramente un ruolo importante in questo tipo di attività di prevenzione e di sorveglianza.
Ma nel caso di frode alimentare non è un boomerang per le industrie produttrici?
Assolutamente sì, nel senso che quando questa frode viene in qualche modo svelata, le conseguenze per le aziende possono essere veramente enormi in termini di immagine, insomma. Quindi questo conferma che lavorare in maniera, ecco, consapevole, responsabile ed onesta premia comunque, ecco, soprattutto nel settore alimentare, in considerazione del fatto che l'alimento può essere consumato da persone particolarmente suscettibili, diciamo, no? Pensiamo ai bambini piccoli, agli anziani o agli ammalati.
Professoressa, che ruolo hanno le sostanze che si usano nelle coltivazioni per proteggere le verdure o la frutta dagli insetti? Finiscono anche queste sostanze nei nostri piatti?
Purtroppo sì. Anche queste sostanze possono finire nei nostri piatti e sono di difficile, diciamo, è difficile rilevarne in qualche modo la loro presenza, a volte perché si tratta comunque di dosi non eccessive, perché gli effetti non sono degli effetti immediati e acuti, ma spesso cronici, no? Legati all'assunzione nel tempo di piccole dosi di queste sostanze contaminanti che poi possono dare degli effetti importanti a medio-lungo termine. Ci sono tutta una classe di sostanze che si chiamano interferenti endocrini, per esempio, tra cui alcuni pesticidi, policlorobifenili, eccetera, che, lo dice il nome stesso, interferiscono sul sistema endocrino, ovviamente con degli effetti più gravi se questo sistema appartiene ad un organismo in fase di sviluppo, quale può essere l'organismo di un bambino e di un anziano, e quindi danni a carico dell'apparato riproduttivo, per esempio, a carico della tiroide, per esempio, o a carico anche del sistema nervoso centrale.
Ma appunto nel caso di queste sostanze ci sono delle leggi che regolano il quantitativo?
Assolutamente sì, anche in questo ambito ci sono dei regolamenti comunitari. L'Unione Europea ha voluto uniformare, ancora una volta, anche per quanto riguarda le questioni inerenti alla contaminazione dei, diciamo, degli alimenti da sostanze chimiche, ha voluto uniformare l'approccio all'autocontrollo e al controllo ufficiale. Quindi nello specifico c'è un regolamento del 2006, il 1881, che definisce i criteri massimi di alcuni contaminanti di natura chimica, aflatossine, metalli pesanti, altre tipologie di prodotti che possono essere, diciamo, ecco, che non debbono essere superati negli alimenti. Però è chiaro che il regolamento, diciamo, ha una valenza ex post. Il lavoro importante da fare è un lavoro di prevenzione, cioè evitare che queste sostanze arrivino negli alimenti. Quindi, per esempio, rispettare delle buone prassi di coltivazione.
Ma se si esagera, se il coltivatore esagera, il prodotto arriva a tavola e non ce ne accorgiamo comunque, no?
Esatto, non ci sono segni esteriori di questo tipo di rischio, purtroppo. Infatti le contaminazioni chimiche sono le più subdole da controllare e da svelare, anche, come le ho detto, in relazione al fatto che gli effetti a volte sono ritardati nel tempo, non sono immediati, a meno che non si tratta di dosi massicce, ma generalmente la dose massiccia è legata ad un incidente e quindi non, diciamo, all'utilizzo, ecco, abituale, a dosi abituali di queste sostanze.
E si manifesta anche immediatamente?
In quel caso lì si parla sì di avvelenamento, no? È quello che può accadere, per esempio, all'agricoltore che utilizza in maniera impropria alcuni pesticidi, alcuni diserbanti, eccetera, che può andare incontro a delle intossicazioni acute, ma legate ad un utilizzo improprio di dosi massicce o a dosaggi sbagliati, per esempio nella diluizione del principio attivo e così via.
Per quanto riguarda la carne e il pesce, come vengono controllati?
Allora, la carne e il pesce sono gli alimenti più controllati perché esistono i servizi diciamo dei medici veterinari, sia a livello ovviamente diciamo centrale, quando un prodotto viene dall'estero e arriva alle nostre frontiere esistono dei uffici veterinari di confine o dei posti di ispezione frontaliera che effettuano, diciamo, un tipo di controllo basato innanzitutto sulla verifica della correttezza e della completezza della documentazione che accompagna accompagna questi prodotti, quindi c'è un controllo, diciamo, a monte, e poi esiste un controllo a valle sul territorio a livello proprio del consumo, dell'acquisto e quindi dell'utente, del cittadino, svolto ancora una volta dai servizi veterinari delle ASL.
Professoressa, nei giorni scorsi grande attenzione sul batterio Escherichia coli, sotto accusa prima i cetrioli, poi i germogli e poi altri prodotti. Come può un alimento venire contaminato da un batterio così letale? Come entrano in comunicazione?
Dunque, questo microorganismo è un microorganismo che abita il tratto enterico degli animali, uomo compreso, quindi è abbastanza intuitivo comprendere qual è la via di disseminazione nell'ambiente. La fecalizzazione dell'ambiente è alla base della maggior parte delle, diciamo, tossinfezioni alimentari che si verificano nei paesi industrializzati. Questo batterio può venire a contatto con le coltivazioni, per esempio utilizzando in maniera impropria o scorretta dei fertilizzanti a base appunto di concimi naturali, diciamo così.
Ma il problema è il concime naturale o la quantità?
Potrebbero essere entrambe le situazioni. Come si fa a uscire fuori da questa impasse? Applicando ancora una volta quello che i regolamenti comunitari ci dicono: chi cioè produce deve essere in grado di documentare che ha effettuato correttamente tutte le pratiche, tutti i passaggi di cui si compone la coltivazione, l'irrigazione o la fertilizzazione, e chi controlla ovviamente deve poter essere in grado di verificare la correttezza di tutti questi passaggi. Mi permetto di utilizzare una parola chiave, che è la parola responsabilità. Si può essere responsabili di ciò che si fa solo se si conosce, se si è a conoscenza di quali possono essere le potenziali conseguenze di un errore accidentale o volontario, ecco, nella prassi di cui si è responsabile. Quindi un altro aspetto importante è quello della formazione di chi lavora nel settore alimentare. Non ci si può improvvisare in nessuna fase operatori del settore alimentare. Peraltro la formazione è un obbligo di legge.
Professoressa, parliamo di acqua. Chi la controlla l'acqua?
Allo stesso modo l'acqua è considerata un alimento, quindi lo stesso servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione è deputato al controllo ufficiale sull'acqua destinata al consumo umano, l'acqua che esce dai nostri rubinetti, l'acqua che beviamo, che peraltro è buonissima dal punto di vista chimico, fisico, microbiologico e anche organolettico.
Ma quando si parla di, ad esempio, di presenza di arsenico, sentiamo dire che ci sono dei livelli oltre i quali non si può andare. Ma cosa significa? Che sotto quel livello è normale la presenza di arsenico?
Diciamo che sotto quel livello non sono stati documentati effetti sulla salute. La presenza di arsenico nelle acque può derivare da diverse cause, intanto dalle caratteristiche del terreno, no? Da cui queste acque emergono come falde acquifere sostanzialmente, e poi ancora una volta dall'utilizzo improprio di alcune sostanze chimiche a base di arsenico, per esempio, sia come nelle coltivazioni che contro gli insetti, per esempio, o contro i roditori. Quindi diciamo, oppure può essere di derivazione industriale, quindi ci sono dei reflui industriali che permeano e percolano nel terreno e quindi possono contaminare le falde.
E quando vediamo i prodotti biologici al supermercato, abbiamo la certezza assoluta che siano sicuri e di qualità, o anche in questo campo c'è un margine di tossicità?
Beh, diciamo che dal punto
di rischio, diciamo.
Ecco, dal punto di vista chimico-fisico è verosimile che siano prodotti più sicuri, tra virgolette. Eventuali problemi forse ci potrebbero essere dal punto di vista microbiologico, in quanto diciamo, l'utilizzo, ecco, di particolari pratiche di coltivazione potrebbe favorire, ecco, la sopravvivenza, la persistenza di alcuni microorganismi che invece altre pratiche più intensive in qualche modo ostacolano.
Quindi i pesticidi.
Sto parlando soprattutto delle contaminazioni microbiologiche, ecco.
Che significa esattamente?
Significa che possono persistere in alcuni prodotti biologici dei microorganismi che nei prodotti non biologici vengono distrutti dalle sostanze utilizzate come antibatterici, insomma, come battericidi.
Professoressa, quando il prodotto arriva al mercato, al supermercato, c'è qualcosa che noi possiamo fare per un ultimo controllo? Parlo di prodotti ortofrutticoli, ma soprattutto di carne e pesce.
Beh, intanto leggere l'etichetta e pretendere che questa etichetta ci sia. La tracciabilità è obbligatoria. L'utente, il consumatore, deve poter conoscere la storia naturale dell'alimento, sia che si tratti di un alimento animale, sia che si tratti di un alimento di origine vegetale. Quindi veramente il consumatore deve poter essere messo nelle condizioni di scegliere attraverso una corretta etichettatura dei prodotti alimentari. Poi un'ispezione, chiamiamola così, anche da parte dell'utente, del consumatore, cioè dare un'occhiata a questi prodotti ed eventualmente, insomma, non acquistare confezioni alterate o prodotti che mostrano, insomma, segni di alterazione o di marcescenza. Segnalare comunque al responsabile del negozio qualsiasi situazione, no, che gli appare impropria, perché alla fine così si può esercitare quella autoresponsabilità di cui tutti siamo in qualche modo parte. Anche il consumatore è responsabile, ecco, della sicurezza di ciò che acquista, porta a casa, conserva, cuoce e alla fine, insomma, mangia o offre ai suoi commensali.
Che poi c'è l'ultimo passo, cioè la conservazione dei prodotti a casa, nel frigorifero.
Sì.
Anche lì ci sono delle attenzioni,
sì,
da usare.
Assolutamente, la responsabilità la dobbiamo esercitare tutti, anche noi consumatori. E quindi una corretta pulizia del frigorifero è fondamentale. Esistono alcuni microrganismi che vivono benissimo nello sporco e al freddo. Quindi il frigorifero deve essere pulito. Gli alimenti devono essere correttamente separati. La prima importante separazione è tra il crudo e il cotto, tra le uova e il pollame e altre tipologie di alimenti, per esempio quelli destinati ad essere consumati senza essere cotti.
Cioè non devono stare vicini?
Non devono stare a contatto, sì.
Oppure chiusi?
Separati. Oppure chiusi da una pellicola trasparente, per esempio, assolutamente sì. Assolutamente.
Ma perché? Che cosa può passare da un prodotto all'altro?
Può passare un germe da un alimento crudo che fisiologicamente, diciamo così, tra virgolette, lo può contenere, tipo la salmonella, ma che essendo destinato alla cottura comunque, diciamo, determinerà la distruzione della salmonella. Ecco, può passare un germe ad un altro alimento che deve essere consumato crudo e quindi non avrà più nessuna possibilità di essere risanato. L'esempio più tipico riguarda proprio le salmonelle, no? Che possono essere oggetto di una contaminazione cosiddetta crociata, e questa parola dà proprio l'idea di cosa vuol dire crociata, cioè che passa per contatto da un alimento crudo, per esempio, a un alimento cotto o non destinato alla cottura.
Ma esistono dei cibi, adesso lei ha fatto una divisione fra il cotto e il crudo, parliamo del crudo, solo
sì,
del crudo. Ci sono degli ortaggi, degli alimenti che non possono stare a contatto con altri perché, non so, ne alterano il colore o il gusto?
Beh, il gusto può essere alterato, lo sappiamo benissimo, da ortaggi quali broccoli, cavolfiore o cipolle che emanano, diciamo, degli odori abbastanza caratteristici e quindi possono per esempio essere assorbiti da prodotti quali il latte, no? Se conservato, ecco, nello stesso tempo all'interno dello stesso frigorifero, ma francamente questa non è una situazione di rischio, è una questione proprio di alterazione delle caratteristiche organolettiche e quindi di gusto. Il problema a cui accennavamo prima è invece un problema igienico-sanitario, cioè alimenti tipo un petto di pollo crudo,
sì,
se non conservato separatamente, coperto, rispetto per esempio a un tramezzino che ho lasciato in frigorifero scoperto e quindi vengono a contatto, ecco, può determinare la contaminazione crociata di quest'ultimo, la quale può avvenire anche attraverso le mani. Quindi le mani, diciamo, vanno sempre lavate dopo aver manipolato un petto di pollo e prima di andare, per esempio, a farcire un panino o a tagliare un'insalata.
Qual è la cosa più sicura nell'avvolgere questi cibi? La pellicola trasparente oppure quella di alluminio?
Guardi,
oppure
basta un coperchio, che separi proprio fisicamente, diciamo, l'alimento a rischio da quello meno a rischio, perché i microrganismi ovviamente non volano, quindi ci deve essere
proprio
comunque
il contatto.
Un contatto, okay?
Lei è responsabile scientifico, il dottor Gianluigi Quaranta, citiamolo, coordinatore didattico,
sì,
del corso di aggiornamento iniziato ieri su controllo ed autocontrollo dei prodotti alimentari. A chi è rivolto questo corso e quali sono i punti fondamentali?
Allora, questo questo è rivolto a due tipologie di operatori coinvolti nella sicurezza alimentare. È rivolto ai responsabili aziendali dell'autocontrollo. Abbiamo detto che tutte le aziende alimentari debbono fare un autocontrollo, quindi debbono garantire esse stesse che ciò che producono, vendono, distribuiscono e mettono sul mercato sia sicuro. E questo si fa applicando un metodo che si chiama Hazard Analysis e Critical Control Point, HACCP per gli addetti ai lavori, di cui a volte avete visto la sigla nei negozi o nei ristoranti o anche nei supermercati.
Sì.
Ma è anche un corso rivolto ai responsabili delle ASL che fanno controllo ufficiale, perché il metodo e la strada è la stessa e l'obiettivo è comune: la sicurezza del prodotto alimentare.
Professoressa Laurenti, grazie per essere stata con noi, per tutte le informazioni che molto chiaramente ci ha dato. Le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei, buona giornata.
Era la professoressa Patrizia Laurenti, associato di igiene e responsabile del servizio di igiene ospedaliera del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, responsabile scientifico e relatore del corso che è iniziato ieri e terminerà con la giornata di domani, corso di aggiornamento su controllo e autocontrollo dei prodotti alimentari. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.